credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone presenta L'età dell'innocenza di Edith Wharton.
Quella sera al Teatro Wallach c'era una ressa strabocchevole. La commedia messa in scena era The Shogun, con Dion Boucicault nel ruolo di protagonista e con Harry Montagu e Ada Dyess in quella degli amanti. La popolarità della bravissima compagnia inglese era il culmine e The Shogun faceva sempre registrare il tutto esaurito. In piccionaia l'entusiasmo era totale. Il pubblico in platea e nei palchetti sorrideva un po' ai sentimenti stereotipati e alle situazioni gonfie di paroloni e si divertiva allo spettacolo quanto gli spettatori del logione. In particolare c'era un episodio che teneva la sala col fiato sospeso dalla platea alla galleria. Si trattava di quello in cui Harry Montagu, dopo una scena triste e quasi precipitosa per dire addio alla Dyess, la salutava e si voltava per andarsene. L'attrice stava in piedi, davanti al caminetto, guardando in basso verso il fuoco. Indossava un vestito di cashmere grigio, privo di rifiniture alla moda, foggiato sulla sua alta figura che le cadeva addosso in linee morbide. Attorno al collo portava uno stretto nastro di velluto nero, le cui estremità le pendevano dietro la schiena. Quando il suo corteggiatore si voltava per lasciarla, lei poggiava le braccia sulla mensola del caminetto e si prendeva il viso tra le mani. Sulla soglia lui si fermava a guardarla, poi tornava indietro lentamente, prendeva una delle estremità del nastro, la baciava e usciva dalla stanza senza che lei lo udisse o cambiasse atteggiamento. E su questo silenzioso addio calava il sipario. Era sempre per vedere quella scena in particolare che Newland andava a vedere di Shogun. Pensava che la scena dell'addio tra Montagu e Ada Dyess fosse bella come quando l'aveva vista interpretata a Parigi da Croisette e Bressot o a Londra da Madge Robertson e da Kendall. La recitazione, tutta giocata su espressioni reticenti di muto dolore, lo commuoveva di più di tutte le altre più famose interpretazioni istrioniche. La sera che ci interessa, la breve scena acquistò maggiore intensità, in quanto gli ricordava, e non avrebbe saputo dire il perché, il momento in cui si era congedato da Madame Olenska dopo il loro colloquio confidenziale di una decina di giorni prima. Sarebbe stato difficile scoprire una rassomiglianza qualsiasi sia tra le due situazioni sia nell'aspetto fisico dei loro personaggi. Su cosa si basava allora la somiglianza che faceva battere il cuore del giovane, mettendolo in una specie di agitazione retrospettiva? Faceva parte di lei il potere di proiettare sia l'ambiente misterioso e stravagante da cui proveniva, sia qualcosa di drammatico, di ardente, di insolito, a lei intrinseco. Tutto questo aveva reso il ricordo del suo ultimo incontro con Madame Olenska talmente vivo, mentre il sipario calava sulla scena della separazione dei due attori, che il giovanotto si sentì salire le lacrime agli occhi mentre si alzava per uscire dal teatro. Nel far ciò si voltò a guardare il resto della sala alle sue spalle e vide la signora alla quale stava pensando seduta in un palchetto insieme ai Beaufort, a Lawrence Lefferts e a uno o due altri uomini. Non le aveva più parlato da solo sin dalla serata che avevano trascorso insieme e aveva cercato di evitare di trovarsi con lei anche in presenza di altri. Ma adesso i loro sguardi si incrociarono e poiché nello stesso tempo la signora Beaufort l'aveva riconosciuto e gli aveva rivolto un languido piccolo gesto di invito, non poté fare a meno di entrare nel palchetto. Beaufort e Lefferts gli fecero posto e dopo un breve scambio di parole con la signora Beaufort, la quale ci teneva di più ad apparire sempre bella che a parlare, Archer si sedette dietro Madame Olenska. Madame Olenska si girò verso Newland e gli parlò sottovoce.
«Credi che domani lui le manderà un mazzo di rose gialle?»
Archer arrossì e il cuore gli balzò nel petto dalla sorpresa. Aveva fatto visita a Madame Olenska soltanto due volte. Ogni volta le aveva mandato una scatola di rose gialle e ogni volta senza biglietto da visita. Mai prima d'allora Ellen aveva alluso ai fiori e lui era convinto che non le fosse mai venuto in mente che il mittente potesse essere lui. Adesso, tutto a un tratto, il fatto che lei avesse riconosciuto la provenienza dell'omaggio, mettendolo in relazione alla tenera scena d'addio svoltasi sul palcoscenico, lo riempirono di piacere misto ad una certa inquietudine.
Anch'io ci pensavo. Stavo per andarmene dal teatro per portar via l'immagine con me.
Il suo rossore riluttante e triste lo colse di sorpresa. Lei abbassò gli occhi sul binocolo da teatro di madreperla che teneva nelle mani elegantemente guantate e dopo un po' disse:
«Ho fatto come lei voleva, come mi ha consigliato di fare.»
«Ah, ne sono lieto»,
ribatté lui, sentendosi a disagio per il fatto che Ellen affrontasse l'argomento in quel momento.
«Aveva ragione, ma a volte la vita è difficile, sconcertante.»
«Lo so.»
«Le sono grata»,
concluse lei, portando rapidamente agli occhi il binocolo da teatro, nel momento in cui la porta del palchetto si apriva e la voce rimbombante di Beaufort li investiva. Archer si alzò e uscì dal palchetto e dal teatro. Non più tardi del giorno prima, aveva ricevuto una lettera di May Welland, in cui, con tipico candore, la fanciulla gli aveva chiesto di essere gentile con Ellen durante la sua assenza. Quanto era saggia May, e quanto le aveva voluto bene per quella lettera. Tuttavia, non intendeva seguire i suoi suggerimenti. Aveva l'impressione che Ellen sapesse come provvedere a se stessa molto meglio di quanto l'ingenua May immaginasse. Aveva Beaufort ai suoi piedi, il signor van der Leyden che si librava su di lei come una divinità tutelare, e in secondo piano un numero imprecisato di candidati, tra cui Lawrence Lefferts, in attesa di cogliere la loro occasione. Tuttavia, ogni volta che la vedeva o scambiava una parola con lei, finiva per accorgersi che nella sua ingenuità May aveva il dono d'un potere divinatorio. Ellen era sola ed era infelice. Il mattino dopo, Archer vagò per la città nella vana ricerca di altre rose gialle. Arrivato in ufficio, inviò tramite un fattorino un biglietto a Madame Olenska per chiederle se poteva andare a trovarla quel pomeriggio, pregandola inoltre di fargli avere la risposta presso il suo circolo. Ma al circolo non trovò niente e non ricevette alcuna lettera neanche il giorno dopo. Quel silenzio inaspettato lo mortificò in modo irragionevole e sebbene il mattino seguente avesse visto uno splendido mazzo di rose gialle nella vetrina d'un fioraio, lo lasciò dov'era. Fu solo a distanza di 3 giorni che ricevette per posta una breve comunicazione della contessa Olenska. Vide con stupore che proveniva da Scutercliff.
«Sono fuggita il giorno dopo che ci siamo visti a teatro e questi gentili amici mi hanno ospitato. Voglio starmene tranquilla a riflettere. O lei aveva ragione quando mi ha detto che sono molto cortesi. Qui mi sento al sicuro. Vorrei tanto che fosse con noi.»
Terminava con i convenzionali cordiali saluti, senza accennare alla data del suo ritorno. Il tono della lettera colse di sorpresa il giovane. Da che cosa fuggiva Madame Olenska e perché sentiva il bisogno di mettersi al sicuro? Suo primo pensiero fu che qualcosa la minacciasse oscuramente dall'estero. Poi rifletté che non conosceva il suo stile epistolare e che forse si trattava di un'esagerazione belle buona. Le donne esageravano sempre. E per giunta lei non si trovava del tutto a suo agio con la lingua inglese, che spesso parlava come se la traducesse dal francese. Traducendo in francese la frase iniziale con «Je me suis évadé», si capiva subito che forse aveva voluto semplicemente sottrarsi a una sfilza di impegni noiosi. il che molto probabilmente era vero, dato che la giudicava capricciosa e facile a stancarsi del piacere del momento. Nell'apprendere che Ellen non era in città, provò una profonda delusione e quasi subito si ricordò che soltanto il giorno prima aveva respinto l'invito a trascorrere la domenica con Reggie Cheevers e la sua famiglia nella loro casa sullo Hudson, a poche miglia da Schuylkill. Andò nella sala di scrittura del circolo, scrisse in fretta un telegramma e disse al cameriere di spedirlo immediatamente. Sapeva che la moglie di Reggie non faceva obiezioni se i suoi ospiti cambiavano improvvisamente idea, in quanto nella sua casa ospitale c'era sempre una camera disponibile per gli ultimi arrivati. Newland Archer arrivò dai Cheevers il venerdì sera e il sabato adempì scrupolosamente tutte le formalità pertinenti ad un fine settimana da trascorrere a Highbank. Ma la domenica, dopo colazione, si fece prestare una slitta leggera e si diresse alla volta di Schuylkill. Scendendo lungo un sentiero che incrociava la strada, scorse da lontano una figuretta che indossava un mantello rosso e un grosso cane che la precedeva correndo. Newland si affrettò in quella direzione e Madame Olenska si fermò di colpo, accogliendolo con un sorriso.
«Sono venuto a vedere da che cosa è fuggita.»
«Ma sapevo che sarebbe venuto.»
«Ciò dimostra che voleva che venissi. Ho ricevuto il suo biglietto.»
Il candore scintillante degli alberi riempiva l'aria con il suo splendore misterioso. E mentre procedevano sulla neve, sembrava che il suolo cantasse sotto i loro piedi. Eccola lì, la casetta senza pretese, con i suoi pannelli e i suoi ottoni luccicanti al chiarore del fuoco, come se fosse spuntata magicamente per accoglierli. Archer si chinò e gettò un ciocco sopra la cenere ardente. Madame Olenska, toltosi il mantello, si sedette su una delle sedie. Archer si appoggiò al camino e la guardò.
«Adesso ride, ma quando mi ha scritto era infelice.»
«Sì, ma dato che lei è qui non riesco a sentirmi infelice.»
Le parole penetrarono in lui come una tentazione e per tenerla lontana dai suoi sensi si allontanò dal focolare, mettendosi a scrutare fuori i neri tronchi degli alberi che spiccavano contro la neve. Ma fu come se si fosse spostata anche lei e lui la vide ancora nello spazio tra sé e gli alberi chinarsi sul fuoco con il suo pigro sorriso. Il cuore di Archer batteva furiosamente. E se fosse da lui che stava fuggendo? E se per dirglielo avesse atteso di trovarsi sola insieme a lui in quella stanza segreta?
«Ellen, se veramente voleva che io venissi, mi dica cosa c'è che non va. Mi dica da che cosa sta fuggendo.»
Parlò senza cambiare posizione, senza neanche voltarsi a guardarla. Se doveva succedere, così doveva succedere. Separati da tutta l'ampiezza della stanza, mentre il suo sguardo era ancora puntato verso l'esterno, fisso sulla neve. Ellen tacque a lungo, e in quell'intervallo Archer la immaginò, quasi la udì, muoversi furtivamente dietro di lui per gettargli le sue delicate braccia attorno al collo. Mentre aspettava, fremendo nello spirito e nel corpo, che il miracolo si compisse, i suoi occhi captarono automaticamente l'immagine di un uomo che indossava un pesante cappotto con il collo di pelliccia sollevato e che percorreva il sentiero in direzione della casa. Quell'uomo era Julius Beaufort.
«Ah!»
Madame Olenska balzò in piedi e gli si mise a fianco, facendo scivolare la sua mano in quella di lui. Ma dopo un'occhiata attraverso la finestra si fece pallida in volto e indietreggiò.
«Così, di questo si trattava.»
«Non sapevo che fossi qui»,
mormorò Madame Olenska. La mano di lei era ancora allacciata a quella di Archer. Ma lui si staccò da lei e, percorso il corridoio, spalancò la porta della casa.
«Salve, Beaufort. Venga. Madame Olenska la stava aspettando.»
Il mattino dopo, durante il viaggio di ritorno a New York, Archer rivisse con chiarezza penosa gli ultimi momenti da lui trascorsi a Schuylkill. Beaufort, sebbene visibilmente seccato d'averlo trovato con Madame Olenska, aveva affrontato la situazione con successo e con prepotenza. Il modo in cui ignorava le persone che con la loro presenza gli davano fastidio creava effettivamente in loro, sempre che se ne rendessero conto, la sensazione di essere invisibili, addirittura di non esistere. Archer era conscio di questo senso di incorporeità, che per quanto umiliante per la sua vanità, gli dava il vantaggio di osservare senza essere osservato, come se fosse un fantasma. I due o tre giorni seguenti furono noiosi. Il gusto delle solite cose sembrava cenere nella sua bocca e c'erano momenti in cui aveva la sensazione di essere sepolto vivo nel proprio avvenire. Non ebbe notizie da Madame Olenska e quantunque incontrasse Beaufort al circolo si salutavano con un semplice cenno del capo da una parte all'altra dei tavoli da whist. Fu soltanto alla sera del quarto giorno che, di ritorno a casa, trovò un biglietto di Ellen diretto a lui. Il giovane, che cenava fuori, si infilò il biglietto in tasca, sorridendo un po' nel rilevare lo stile francese dello scritto. Dopo cena andò a teatro e fu soltanto dopo essere tornato a casa, a mezzanotte passata, che tirò fuori di nuovo la missiva di Madame Olenska e la rilesse lentamente, diverse volte. Gli chiedeva di incontrarla. Sentiva di dovergli delle spiegazioni. C'erano molti modi per rispondere e li considerò tutti durante la veglia d'una notte agitata. Quello su cui al mattino alla fine cadde la sua scelta consistette nel ficcare alcuni capi di vestiario in una valigia e saltare a bordo d'una nave che proprio quel pomeriggio salpava per St. Augustine. Archer, dopo aver percorso la strada principale invasa dalla sabbia di St. Augustine, diretto verso la casa che gli era stata indicata come appartenente al signor Welland, vide May sotto una magnolia con il sole che le illuminava i capelli e si chiese perché avesse aspettato tanto tempo prima di raggiungerla. Quella era la verità. Quella era la realtà. Quella era la vita che gli apparteneva.
Newland, è successo qualcosa?
Fu la prima reazione di May. E lui pensò che sarebbe stato più femminile se la fanciulla gli avesse letto subito negli occhi il motivo della sua venuta. Ma quando lui rispose:
«Sì, mi sono reso conto che dovevo vederti».
Il rossore di felicità di May eliminò il senso di gelo causato dal suo moto di sorpresa ed egli ebbe la certezza di quanto facilmente sarebbe stato perdonato. Il giardino in cui si trovavano si prestava ad una rievocazione di scenari europei e inoltre May, più incantevole che mai sotto un cappello a larghe tese che le gettava un'ombra di mistero sugli occhi troppo luminosi, si accendeva d'entusiasmo a sentirlo parlare di Granada e dell'Alhambra.
«Può darsi che già in primavera vedremo tutto questo, anche le celebrazioni pasquali a Siviglia»,
incalzò lui, esagerando le sue richieste nella speranza di ottenere un consenso maggiore.
«Pasqua a Siviglia? Ma la settimana prossima comincia la Quaresima»,
disse lei ridendo.
«Che vuol dire? Cosa ci vieta di sposarci?»
Ma al vederla tanto indignata, si rese conto d'aver commesso un errore.
«No, è ovvio, tesoro, che non volevo dir questo, ma subito dopo Pasqua, di modo che potremo imbarcarci alla fine di aprile».
A questa prospettiva, May sorrise come in un sogno. Ma lui si accorse che le bastava sognare, come quando lo ascoltava leggere ad alta voce dai suoi libri di poesia le belle cose che nella vita reale non potevano assolutamente accadere.
«Lo faremo, tesoro, naturalmente, ma l'anno prossimo»,
disse May, soffermandosi sulle parole.
«Che posso fare per convincerti a piantare tutto su due piedi?»
May chinò la testa, celandosi sotto la complice ala del cappello.
«Perché dovremmo sprecare un altro anno sognando? Guardami, tesoro, non capisci quanto desidero che tu diventi mia moglie?»
Per un attimo lei rimase immobile. Poi sollevò su di lui occhi carichi di tanta disperata limpidezza che gli allentò un po' il braccio che le teneva attorno alla vita. Ma improvvisamente lo sguardo di May si fece più profondo e impenetrabile.
«Non sono sicura di aver capito veramente. Il motivo è che non sei sicuro di continuare a volermi bene?»
Archer si alzò di scatto.
«Mio Dio, forse, non lo so».
Anche May si alzò. E mentre si fronteggiavano, sembrò che lei crescesse nella sua statura e dignità di donna. Tacquero entrambi per un momento, come fossero sbigottiti dall'imprevista piega presa dalle loro parole. Poi, a bassa voce, lei disse:
«C'è un'altra?»
«Un'altra? Fra te e me»,
rispose Newland, ripetendo lentamente le parole di lei, come se stentasse ad afferrarne il senso e volesse prendere tempo, ripetendo a se stesso la domanda. Sembrò che lei ne cogliesse l'incertezza, perché continuò in tono reso più intenso.
«Newland, siamo sinceri. A volte ho avvertito un cambiamento in te, specie da quando è stato annunciato il nostro fidanzamento.»
«Cara, ma è pazzesco!»
esclamò lui, riprendendosi. Ella accolse la protesta con un debole sorriso.
«Se è così, non ci farà male se ne parliamo.»
Fece una pausa e, alzando il capo con uno dei suoi gesti superbi, aggiunse:
«Oppure, anche se è vero, perché non dovremmo parlarne? Può darsi benissimo che tu abbia fatto un errore.»
Lui chinò la testa, fissando il disegno scuro formato dalle foglie cadute sul sentiero assolato ai loro piedi.
«È sempre facile commettere degli errori, ma se fosse così, ti supplicherei di affrettare le nostre nozze?»
Anche lei abbassò lo sguardo, scompigliando il disegno delle foglie con la punta del parasole e nel contempo cercando faticosamente di trovare l'espressione giusta.
«Sì»,
disse finalmente lei.
«Può darsi che tu voglia risolvere il problema una volta per tutte, e questo è un modo per farlo.»
La tranquilla lucidità di lei lo colpì, ma non lo indusse a credere erroneamente che fosse attribuibile a insensibilità. Sotto l'attesa del cappello, egli scorse il pallore del suo profilo e un leggero fremito delle narici sopra le labbra tenute risolutamente chiuse.
«Non devi pensare che una ragazza ne sappia poco, come credono i suoi genitori. Molto prima che tu ti dichiarassi, avevo saputo che c'era un'altra. Una volta vi avevo visti seduti insieme sulla veranda, ad un ballo, e quando lei era rientrata, il suo viso era triste.»
La sua voce si era trasformata quasi in un sussurro, mentre sedeva, stringendo e allentando la presa delle mani intorno al manico del parasole. Il giovane vi appoggiò le sue con una leggera pressione, sentendo che il cuore gli si allargava nel provare un sollievo inesprimibile.
«Mia cara bambina, di questo si tratta. Se tu sapessi la verità.»
May alzò subito la testa.
«Allora c'è una verità che non conosco.»
Egli continuò a tenere le mani su quelle di lei.
«Non potrei costruire la mia felicità su un torto fatto ad un'altra. Se c'è un modo qualsiasi perché tu possa mantenere il tuo impegno, non rinunciare a lei per causa mia.»
Per un attimo Archer non riuscì a parlare. Poi disse:
«Non c'è nessun impegno del tipo che credi tu.»
Si fermò, allarmato dalla piega che stava prendendo il corso dei suoi pensieri. Poi proseguì, guardandola con un sorriso:
«Tesoro, dato che capisci tante cose, perché sottometterci a tante sciocche convenzioni? Non potremo sposarci subito. Perché aspettare ancora?»
May arrossì dalla gioia e alzò il viso verso il suo, e lui, mentre si chinava su di esso, vide gli occhi di lei riempirsi di lacrime di felicità. Quindi si alzarono e si incamminarono silenziosamente verso casa.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha presentato L'età dell'innocenza, di Edith Wharton. Personaggi e interpreti: Ellen Olenska, Martin Brochard, Newland Archer, Adriano Evangelisti, May Welland, Valentina Lombardi. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.